Grazie.
Cinque
lettere. Allora siamo?
No. Ho fatto l'eclissi.
No, qual è il problema? Dai. Va bene così, su forza. Allora, buonasera. Buonasera. Buonasera.
Sì.
Sono contento. Non piove.
Non
piove. Non
era quello che cambiava
sicuramente. No, però ecco, io con voi sto ancora più. Se oggi sono stato male, con voi sto malissimo, perché non mi ricordo proprio quello che abbiamo fatto la volta scorsa, è stato tutto un
gioco.
Sicuro? Quindi vedi, tu che ne sai?
Io l'ho ammesso.
Ma l'ha ammesso di più. Non era il gioco. Non si sa che era.
Riassumi.
Poi, quindi un job con l'elettricità,
sono
di amico, sì,
vabbè.
Libri storici, sono generali, ma personali, profeti, job vuole capire perché lui sta male.
Eravamo rimasti alle buone soluzioni che trovava sempre, però l'unica cosa di job che abbiamo detto.
Ne trovava una soluzione.
Job e soldi, di giustificazione.
Allora, vabbè, allora, proviamo un po' più. Non vi preoccupate, non è niente, la volta scorsa ce l'avevo.
No, io l'ho saltata già, quella ancora prima si aveva sofferenza.
Invece che
inizio,
non so, state tranquilli, non vi perdete mai niente.
Mangio.
Allora, proviamo un pochetto a vedere se oggi pure qualche volta ci si può perdere un pochetto, vediamo un po'. Allora.
Preferisci che se mettiamo tutte le qua così rimane lì?
Ah sì, sì, almeno la registrazione.
Così passeggi di meno e metti di
meno.
Passeggiare utile.
Va bene. Allora, proviamo un pochetto a io ogni tanto mi devo resettare, se ci devo provare un giorno. Almeno, per fortuna ci pensa lui, se no che. Allora, dicevamo, se vi ricordate, insomma, noi dovremmo fare, a parte la volta scorsa, oggi e il prossimo incontro un po', diciamo, sull'Antico Testamento, così erano un po' desiderata e quindi le strutture. E quindi vedere un po' quello che poteva essere la sofferenza nell'Antico Testamento. Poi, dopo la pausa della lezione divina che avrete, ci saranno altri tre incontri, e quindi sono a vicenda a questo punto, sempre sulla sofferenza, ma che faremo però un nuovo testamento. E lì sto ancora più in difficoltà del vecchio, perché capirei, tre incontri che vada piano, vedremo come fare per oggi. E avevamo detto la volta scorsa, non so se l'ho detto a voi o se l'avevo detto a loro, ma qui è tutto da vedere, no, ma avevo detto che un modo per poter cominciare a vedere la logica della sofferenza era non vederlo su tutta la Bibbia, perché se no ci vogliamo 30 anni, ma ci vogliamo tre incontri, avremmo scelto solo l'aspetto sapienziale. Voi sapete che la Bibbia è divisa in vari blocchi, no? L'Antico Testamento soprattutto, c'è la Torah, la famosa legge, no? Che sono i primi cinque libri della Bibbia, poi gli altri vengono divisi in Nebim e Chedobim, si dicono due parolacce ebraiche, il Nebim e Ketubim. Nebim sarebbero libri profetici, il profeta, Nabi sarebbe il profeta, e quindi i Nebim sarebbero gli scritti dei profeti, e i Ketubim sarebbero gli scritti dei Ket, che sarebbero i cosiddetti sapienti, e quindi i libri sapienziali. Allora abbiamo i libri della Bibbia, ripeto un attimino visto che qualche cosa, allora la legge, che sono i primi cinque libri, viene detta Torah, i Nebim, che sono i libri dei profeti, e i Ketubim, che sono i libri dei sapienti, della sapienza, che dicevamo la volta scorsa. Per sapienza però intendiamo, e questo l'avevo detto penso la volta scorsa pure a voi, non la persona che sa, come noi oggi intendiamo, il sapiente è quella persona che vive da amico nell'ambiente dove si trova. E nell'ambiente dove si trova, quindi vive d'amico con le persone che ci sono in quell'ambiente, ma anche con l'ambiente in sé. Quindi anche essere sapiente vuol dire saper gestire l'ambiente. Noi oggi diremo l'ecologia, per capirci, ma non è solo ambiente inteso come aspetto fisico, anche come aspetto sociale, economico,
nel luogo tutto. Dove vive.
Quindi l'uomo è sapiente quando sa vivere da amico in tutto quello che sa. Il problema qui è un altro, che cos'è l'amicizia per loro, ma lo vedremo, no? Vedremo, spero di vederlo un giorno, quando si dovranno fare gli amiziali come si deve, perché questo sarebbe molto molto interessante. Perché questo sarebbe a sé, perché Gesù a un certo momento gli viene chiesto, mi chiamerò più servi, ma amici. Ora il problema degli amici, appunto, che vuol dire amici? Non è quello con il quale ci si va a bere e a mangiare, ma è qualche altra cosa, che però andremo un po' a vedere come può essere l'amicizia all'interno della Bibbia. Adesso, detto questo, quindi noi prendevamo l'aspetto sapienziale. Quindi questo amico che fa? No? Vive bene nel mondo che lo circonda, nella struttura dove sta. Per poter vivere bene, ovviamente, vuol dire che le cose funzionano tutte bene, ma noi sappiamo che non funziona tutto bene. Allora che deve fare? Ecco, lui deve essere così abile, ecco la saggezza dove sta, da saper trovare la strada giusta per poter vivere bene quel tipo di operazione. Allora voi già capite da soli che se siamo in 10, può darsi che vengano fuori 10 strade diverse, o una uguale per tutte 10, o 3, 4, quello che sia. Ma quello che è l'importante, fondamentale, è che io sappia che l'amicizia, lo stare bene insieme, non significa fare quello che dico io. Significa fare quello che insieme noi decidiamo di fare. Allora vuol dire che la soluzione può essere diversa, per esempio a seconda dei tempi, a seconda dei modi, a seconda di chi mi sta attorno oggi. E quello che oggi può andare bene può darsi che tra 10 anni non va più bene. E io devo avere questa capacità di vita, secondo il sapiente, che mi devo adattare. E anche qui ho detto una parolaccia, perché adattare sembra quasi che la fotocopia che entra dentro, no? Adattare vuol dire l'adattamento per loro era qualcosa di diverso, cioè è il cambiamento che faccio io all'interno della struttura del mondo che mi sta attorno. Quindi l'adattamento significa cambiamento di quello che mi sta avanti, che mi sta di qua e di là. È un po', dell'esterno, perché l'interno ha bisogno di un altro tipo di passaggio, che per adesso, se cominciamo a entrare in questo, allora stiamo facendo i sapienziali, allora ci chiede un po' tutto. A me interessava questa entrata per dirvi che Giobbe, quando parlerà di sofferenza, dà una soluzione per il suo mondo culturale, per la sua saggezza dove stava. Ma non è la soluzione che tutti devono rispettare. Ma lui talmente lo sa, che vedremo, o stasera almeno spero di vederlo, litiga di brutto con i suoi amici, che non sono saggi, anche se pensano e dicono di essere saggi, perché non sanno stare all'interno della struttura dove vivono. Non so se sono stato un pochettino chiaro. Quindi Giobbe dà una soluzione, no? E ho detto che in questa maniera, ovviamente, se uno legge i libri sapienziali tutti, vede che anche gli altri danno altre soluzioni a questo tipo di operazione. Qui abbiamo visto il problema della sofferenza, ma lo stesso problema della sofferenza, qui vedremo il problema della sofferenza. Giobbe normalmente da questo punto di vista è emblematico, ma lo stesso discorso vale per gli altri libri, no? Il libro del Siracide, il libro del Coelet, il libro di Ruth, no? Bellissimo il libro di Ruth, non so se l'avete mai letto, ma se l'avete molto piccolino, 4 capitoli, 2 pagine, 2 di numero. Ma una storia molto molto interessante che funzionerebbe anche quella da leggere. Però adesso siamo imparagati in questo Giobbe, ci abbiamo una 40 di capitoli. Invece pensa, con 4 ce la dovremmo spicciare. Ci avremmo messo 4 anni per fare 4 capitoli, però era carino farlo. Quindi detto questo, adesso riprendiamo la nostra soluzione, la nostra chiacchierata con Giobbe. Va bene? Fin qui? O ditemi se c'è, dato che siamo pochi. Ci possiamo, anzi, se ci facciamo una chiacchierata sarebbe pure più carina, a differenza di oggi. so, si vede che oggi ha dato fuori il fiume, non sapevano dal naso fuori di qui.
Sì, eh.
Deve essere stato, deve essere successo così, qualche cosa di tanto capita. Allora, che volevo dirvi? Ah, quindi riprendiamo il gioco. Ma noi che riprendiamo il gioco? Noi non abbiamo fatto il gioco per niente da quello che mi ricordo la volta scorsa. Allora, faccio qualche cosa tanto per introdurre. Libro di Giobbe è un libro di una quarantina di capitoli, abbastanza, tra virgolette, lungo, uno dei più lunghi all'interno della Bibbia. Adesso non mi metto a fare tante storie, ma questa è la Bibbia, no? Ce l'avete voi, no? A casa, grosso modo.
Grosso modo.
Non mi avete ridere, però è così.
È nuovo, eh?
Proprio è successo che se ne sta 20 giorni fa, penso sì, 3 settimane fa, che una nonna mi ha detto, ho la Bibbia, dice, c'è quel libro che c'ha nonna. Dico, ho capito che mamma non ce l'ha, visto che ce l'ha nonna, mamma non c'è. Già comincia, mentre prima si diceva che era il libro che tutti avevano a casa, ho paura che adesso qualche casa sto libro non ce l'ha, ce l'hanno ancora le nonne, ma gli altri chissà. Però, il libro più venduto al mondo. Da un po' di tempo mi sa che non è più vero, però vediamo. Però la Bibbia, questo libro, la parola Bibbia però non vuol dire questo libro, vuol dire libri al plurale, penso di averlo detto, se non l'ho detto. Eh? Biblos vuol dire libro al singolare. Biblos, che poi Biblos era il nome di un paese, no?
Quella di Gerusalemme,
una città. Ma questa è la top, oh. Ma è uguale, cioè uguale, cambiano le note, ma è uguale. Biblos era un paese del Libano dove facevano quello che noi oggi chiamiamo i papiri, no? C'era la fabbrica dei papiri. I papiri non erano nient'altro che delle canne che loro mettevano e allevavano, tipo le canne e bambù, perché ma così sottili, ma nello stesso tempo così dure, che loro poi lavoravano, tagliavano, facevano a stiletti particolari e poi riuscivano a costruire e facevano il foglio, dove poi dopo si poteva scrivere. Una cosa che non era semplice scrivere, perché scrivere significava intagliare su questi legnetti con un altro legnetto, con un pezzo di ferro oppure con un pezzo di sasso e cominciare a fare i segni. Vabbè, no, la prossima volta lo faccio vedere. Questi segni, ovviamente, poi dopo portano alla scrittura, fatta in un certo modo, era complicatissimo quindi scrivere. Però tutto questo, pensate, quindi il tipo di business che veniva fuori. Da questo luogo partivano tutti questi papiri. C'era una fabbrica multinazionale che non finiva mai. Era talmente importante questo tipo di discorso che quella località ha dato il nome alla scrittura. Biblos ha fatto sì che il papiro piano piano perdesse capacità di avere parola e si cominciò a chiamare Biblos, quello che poi dopo noi tradurremo libro. E il plurale di Biblos in greco si dice Biblia, quindi libri, e piano piano libri. Non metteteci mai la parola sacra vicino, perché non c'è. Sono libri, non sono libri sacri. Poi vedremo perché, ma i libri, chissà se lo vedremo, ma un giorno lo vedremo, perché poi piano piano sto giochetto funzionò e diventò sacro. Quindi questo non è un libro, ma sono i libri, ce ne sono tanti, voi sapete sono 72 libri qui dentro ci sono, tra Antico e Nuovo Testamento. Capite benissimo che alcuni sono libri piccolissimi, ho detto prima Ruth, 4 capitoli, ogni capitolo grosso modo è una mezza paginetta, eh? Non è che sia di più. Che ne so, Giobbe qui, ecco, prende una pagina, ma perché è scritto a livello poetico, quindi una pagina sarebbe mezza pagina.
Ma io sapevo 73. Io sapevo 73.
Brava, e perché 73? Io ho detto 72.
Appunto.
Povero, mi fa entrare.
No, vabbè, è lunga la cosa.
Perché Esther viene letto, viene gestito come 2 libri. Abbiamo 2, meglio. Di Esther ce ne abbiamo 5 libri di Esther, però uno è scritto in ebraico e uno è scritto in greco.
sono diversi, sono completamente diversi. E qual è quello giusto? Bel discorso, però appunto mo non me lo fai in questa allora non te dico 72, in teoria dovrei di 73, perché ufficialmente tutte e due stanno dentro. Però praticamente noi per esempio a livello liturgico adopriamo solamente quello greco, quello ebraico viene messo via. Anche perché gli stessi ebrei, quello ebraico, non lo considerano canonico, quindi anche loro lo tirano fuori, e noi in funzione del fatto che anche loro lo tirano, noi pure non lo consideriamo non canonico, non lo consideriamo nella struttura normale logica, però lo consideriamo ispirato, come si dice. Per noi anche quello è parola, per loro non è. Ma questo è un altro tipo di discorso che ci porterebbe ancora più in là. Ovviamente anche qui la composizione, come sono stati, come non sono stati, quante cose sarebbero carine dire, perché si dice che l'Antico Testamento è scritto in ebraico, il Nuovo Testamento è scritto in greco, poi si dice ma in fondo è così, ma fino a un certo punto, perché il Nuovo Testamento è tutto greco sicuro, questo ce l'abbiamo avuto normalmente, ma l'Antico Testamento non è scritto tutto in ebraico, 6 libri sono stati scritti in greco. Non a caso poi dei 6 libri ultimi quasi tutti sono libri sapienziali, anche qui però c'è un motivo, ovviamente la sapienza è stata l'ultima a venire ed è stato il momento in cui gli ebrei erano già usciti dalla Palestina, se ne erano andati in giro per il mondo, voi perché erano stati già prima condotti schiavi a Babilonia e via di seguito, e voi anche perché erano diventati già oramai persone piene di soldi e se ne andavano in giro nella loro diaspora. E a maggior ragione quindi non si ricordavano più la loro lingua ebraica, seguitavano a parlare tutti in greco, e di conseguenza gli ultimi libri automaticamente sono stati scritti tutti in greco e non sono stati più scritti in ebraico. Con tutto l'handicap che è venuto fuori, che poi dopo quando è venuto fuori, diremmo così, Yamnia, il concilio ebraico che ha stabilito quali dovevano essere i libri canonici o no, ha detto subito in partenza che li scritti in greco non sono libri buoni, sono libri di seconda mano, e quindi hanno tirato fuori un po' troppi libri. Non è stato così per noi, perché noi ci abbiamo avuto, diremo così, di primato ancora più grande di Gesù Cristo, che quando cita la Bibbia la cita secondo la traduzione dei 70, che è la traduzione greca. Beh, queste cose non le sapete, no?
Sì,
quindi devo riprendere, nel senso che c'è stato un giorno che gli ebrei, questo grosso modo è stato all'incirca 300 anni prima di Cristo, si erano scordati completamente l'ebraico, meglio non se l'erano scordati, però stavano in giro troppo per il mondo, e andare in giro con l'ebraico era complicatissimo. Io ecco, ve la volevo far vedere anche la scrittura, era tutta quanta particolare, quindi richiedeva un certo tipo di anche di papiro, di biblos fatto in un certo modo, e invece i greci erano diventati molto più furbi, si erano inventati non a caso l'alfabeto, le prime due lettere del loro modo di scrivere, e quindi era diventata una lingua talmente comune che decisero anche gli ebrei di prendere la loro Bibbia tradizionale e di tradurla in greco. E qui c'è tutta una sorella particolare, eccola perché si dice dei 70, perché tradurla che vuol dire? Bel problema, noi se un giorno riuscissimo a fare un pezzettino, già solo fare un versetto vedreste il problema complicato che c'è dietro. Tradurla, come dicono molti, ovviamente significa molto spesso già tradire il testo, perché tante cose te le perdi se non conosci bene la lingua, non conosci bene tutto quello che c'è dietro e come tutto questo discorso funziona. E quindi per poterlo far bene pensarono ad una logica di questo tipo: facciamo fare più traduzioni da più personaggi e poi dopo li mettiamo insieme e vediamo come la cosa può funzionare. Ovviamente qui la storiella è un po' fantastica, ne trovarono 70 di questi personaggi, li misero in 70 isolette piccoline davanti ad Alessandria. Questi scrissero la loro Bibbia, fecero la loro traduzione, e poi, miracolo del miracolo, quando le misero insieme era uguale per tutti. E quindi è stata tradotta in greco in quella maniera, per cui questa è ispirata, perché... Però a noi non interessa tanto la storiella in sé per sé, interessa che hanno stabilito che quella era la Bibbia che secondo loro riusciva a tradurre più fedelmente possibile l'ebraico in greco. Quello che a noi ancora di più avvale questo tipo di operazione è il fatto che quel tipo di Bibbia ebraica pian piano cominciava a entrare solo nelle strutture normali, ma nella struttura della persona, del volgo, della gente normale, entrava molto la Bibbia greca, e parlavano molto e spiegavano molto e si organizzavano molto con la Bibbia greca. Gesù, quando parla e ci rapporta la Bibbia, ci cita molto, spesso quante volte cita la Bibbia, la cita tutta secondo la struttura greca. Allora a quel punto per noi è stato facile quasi dire tutto quello che è scritto in greco a noi va bene, perché per Gesù andava bene, di conseguenza va bene. Ma quei sei libri che per l'ebreo non sono, per così dire, canonici, per noi diventano canonici, perché praticamente sono in greco e per Gesù questo tipo di operazione funzionava. E allora noi riprendiamo anche quelli lì, eccolo perché per noi sono di più che non per esempio per loro, per gli ebrei. Gesù? Sicuramente. Anche perché praticamente, come dire, a parte il fatto che la Bibbia poi veniva letta tranquillamente in sinagoga, e quando veniva letta un pochettino succedeva, voi non ve lo ricordate ma io ve lo ricordo, che voi siete giovani, un po' come facevano le suore nostre prima del concilio, come diceva il canto, che c'era il prete che leggeva la messa in latino e loro facevano la traduzione italiana, cioè loro leggevano, il prete leggeva il Vangelo, se lo leggeva da solo, no? E la monaca lo diceva in italiano, quindi faceva questo tipo di prete. Quello che poi in sinagoga si faceva, si leggeva in ebraico, ma c'era l'altro che la spiegava, faceva il Talmud, no? Come si dice, no? La spiegazione orale che normalmente veniva fatta in greco, e quindi era automatico imparare il greco, un po' come per noi un po' l'inglese dovrebbe essere, poi in Italia l'inglese non funziona, ma va bene così. Quindi Gesù, ora questo che parlassero greco è complicato dirlo, normalmente non parlavano, però nelle strutture normali, diremo così, anche perché c'erano, a differenza di quello che noi pensiamo, moltissimi scambi economici. Quindi ti trovavi nei paesi che c'erano molta gente straniera e molto spesso bisognava cominciare ad avere dialogo, e il greco era l'inglese di oggi da quel punto di vista, quindi funzionava tranquillamente, e quindi veniva riportata la Bibbia così. Paolo a questo punto funzionerà proprio da traino, perché poi andrà proprio in Grecia, quindi per lui era solo parlare greco, non bisognava non parlare nemmeno più. C'è la lettera ai Tessalonicesi su un versetto dove dice quasi che la Bibbia ebraica bisognerebbe quasi metterla da parte, ma lì c'era un motivo, ce l'aveva, c'era con i suoi amici ebrei, amici e amici che non poteva più vedere tanto, quindi c'era tutto un discorso da andare a fare. Va bene, però tutto questo perché l'abbiamo detto, non ho capito. Per cercare di vedere. Ecco, dicevo 72 libri, ma ovviamente capite benissimo che alcuni sono piccolini, ho detto tutte e due pagine, altri sono un po' più corposi, ma corposi per modo di dire, perché Giobbe è uno dei più corposi anche, insieme per esempio ad alcuni libri profetici, tipo Isaia, no? Oppure alcuni libri della Torah, tipo Genesi e l'Esodo, che arrivano grosso modo adesso, che ne so, Genesi sono 50 capitoli, 50 capitoli vuol dire 25 pagine, vuol dire tanto. Ora leggerle non ci vuole niente, magari perché 25 pagine ci metti una sera o due, le leggi se vuoi. Magari capirle è complicato, ci vorrà una vita o due prima di capirne una. Però leggerlo si può fare, io tante volte mi arrabbio proprio per quello, perché almeno leggerla, no? Non dico non la leggere tutta, però leggerla, comincia a fare una certa scansione in un certo modo e via di seguito. Vabbè, questo quindi. Ecco, il problema per esempio dei libri dei re, il libro di Samuele, quelli lì, quelli sono libri storici, come vengono detti, e di conseguenza
proprio noioso.
Sì, da questo punto di vista sì, anche se sarebbe pure quelli come al solito, tutto interessante farlo. Lì però c'è un altro, come viene detto, un'altra tecnica di lettura lì ci vorrebbe, cioè un genere letterario particolare. Quello che. Scusate. è un genere letterario particolare. Oggi ho capito, oggi il Giobbe lo rifaremo un'altra volta. A te che te ne frega, tanto tu Giobbe un pezzo l'hai fatto.
L'ho fatto, un pezzo lo faccio.
Io ho detto alla lettura della
In che senso? Che,
cioè,
che farei per primo?
Sì.
Ma cioè, questo...
E che ordine dai di lettura per capire meglio? Perché uno parte dall'inizio della
lettura. Non è un problema quello che mi dici. Perché poi molto spesso le cose diventano soggetti. Io per esempio, con tutta l'esperienza che adesso ho, direi comincia da Vangelo. Dopo dici, ma che strano. Non so. Però capisco che invece magari chi vorrebbe fare... un discorso un pochettino più logico, più scientifico, più di qua, più di là, per poter capire il Vangelo molto spesso bisogna di tutto un retroterra che sta tutto nell'Antico Testamento.
Bisogna fare i paralleli.
Perché, guarda, per esempio, quello che abbiamo letto oggi, ha letto adesso Don Vito, lo riprendo perché non lo volevo riprendere, perché lo faccio. Che cavolo, funziona sempre così. Voi fate una volta al mese la lezione divina, no?
Sì, sì.
Voi non venite alla lezione divina?
No.
Una cosa così.
No.
Ma capito? Perché non te dirà?
Non è vero. Perché ho perso i 10 comandamenti le prime lezioni, dato che poi per uno fa i 10 comandamenti l'ho portato.
Ok.
Mi sono persa le prime puntate dei 10 comandamenti.
Potevi far registrare, no? Vedi questi come fanno, vedi che
ma non è uguale.
No, che sto dicendo? Sto dicendo che per esempio è un problema fare per esempio la lezione divina. Vabbè, non lo diciamo perché sennò dopo.
È registrato.
Non lo dico a nessuno.
Ci sono ovviamente varie strutture, varie tecniche, bisogna riprendere il discorso dei padri della Chiesa, tutto quello che ti pare. Poi però succede che normalmente gli si dice, siccome sono cose complicate, come dire, te le insegno io. E gli si danno delle logiche, delle regole, che so tue, ecco sì. Vedi la saggezza. È un po' da Giobbe. Invece no, te le insegno io, Giobbe dice la soluzione mia. E la mia può darsi che non è la tua. Allora è bene stare larghi, tanto da dire ci sono varie soluzioni. Molte dico quella che secondo me funziona e va così. Però ricordati che se funziona secondo me, può darsi che a te non te funziona, lo vedi che non te funziona e magari vederlo proprio che non te funziona, perché a quel punto ti rendi conto che te la fai funzionare. Ma secondo me serve a chi le cose non le sa, ma anche a chi le sa, perché si rende conto che può darsi proprio lui certe cose non le sta facendo bene, non le vive soprattutto bene. Allora sulla lezione divina di un brano dico del Vangelo, perché normalmente uno pensa che sia più semplice, non è vero per niente, però all'inizio puoi cominciare, non so nuotare, vabbè buttati, vedrai che poi non funzioni, fai l'ippopotamo, non riuscirai mai a fare, però almeno rimane a galla, no? Come si dice. Poi piano piano hai capito che il gusto c'è, una faticaccia che non ti dico per fare un pezzo di piscina di qua e di là, e quindi hai capito che dovresti imparare uno stile, perché sennò fa solo fatica così, non vai mai avanti. Però intanto ci hai preso, diremo, un certo gusto. Se invece aspetti che impari lo stile, ti fai 40 ore di lezioni teoriche di fuori, aspettare che arrivi come si fa a mettere la mano, il piede, la respirazione, tanto c'è poco da fare, quando arrivi dentro bevi, è la prima volta, bevi. Allora comincia a bere, fate sta piscina e vedi come va. Così dico io nella Bibbia, comincia a bere, cioè comincia a prendere il Vangelo, visto che è la cosa che normalmente fa parte più dell'humus culturale nostro. E poi una volta che cominci a bere ti rendi conto che bevi male perché ti fa affogare da morire, allora cominci un po', fa un po' di tecniche, allora ti ritrovi tutto il giochetto dietro. Allora facciamo Giobbe leggendo quello che abbiamo letto adesso, per esempio, che ha letto il Sommo, no? E se voi ci avevate la Bibbia lì davanti, prendete il coso, Vangelo di Giovanni, capitolo 9 all'inizio, subito, senza... E così cominciamo da qui. E da qui poi passiamo a Giobbe, se ci riusciamo, vediamo. Andiamo a riuscirci stavolta.
No, almeno
un pezzetto, se no,
almeno ci devi dire la soluzione che ha trovato Giobbe per sé. Così ce la ricordo.
No, oggi no, se ne ve la dico da
me. No.
L'ultima volta cominciamo, perché è complicato. Giovanni 9 all'inizio, no? Ci siamo. Allora, per esempio, adesso provo a pensare, non dico di poter fare una lezione divina, perché per almeno di leggerla con una logica da lezione divina. Capitolo 9, all'inizio, Giovanni, capitolo 9. Vangelo di Giovanni. Capitolo 9, eh? Ci siamo? Eccolo, ha letto questo Don Vito, no? Allora vi ricordate, io provo a rileggervelo, e come ho fatto prima, vi leggo solamente proprio il primo versetto, non di più. Vorrei andare avanti, anche se per leggerlo tutto appunto e farci una lezione divina ci vorrebbero 4 giorni, però andiamo con qua. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Io per esempio mi fermerei già qui, no? Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. E come dicevo prima, la lettura prima, io la rileggerei fin quando qualcosa mi deve venire. Ora voi non conoscete il greco e quindi tante cose le potete perdere, questo è scritto in greco, diciamo, nel Nuovo Testamento. E va bene, ma almeno l'italiano però lo vogliamo un pochettino metabolizzare, metterlo dentro. Io ci credo che questa è parola di Dio, quindi qui mi sta parlando Dio. Vabbè, ma questa di passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. E voi vedete, però, secondo me voi già fate l'ebreo, non riuscite a fare il cristiano, come dico io, perché che fate quello che fanno poi i discepoli, ovviamente. E invece Gesù fa un'altra cosa, ma perché? Gesù si preoccupa che quello era dalla nascita. Che era dalla nascita, si preoccupano i discepoli, mica lui. Lui si preoccupa che era cieco, era diverso il cielo. E allora, intanto passando, quindi non è passava, passando. Passavano più di tutti, passavano tutti. Passava lui e gli altri. Cioè Gesù con i discepoli. Ma stranamente quel passando subito dopo non è video, è un vide. Ha visto solo lui. E gli altri indossavano. Gli altri passavano. Non hanno visto,
hanno fatto lì,
non lo so,
no, a volte non si vede,
non lo so, non
si interessa. Ah, ecco, è vero,
a me quello che interessa appunto, quello che interessa se faccio una lezione è proprio qui, devo centrare tutto su lui. Ma lui vive, cavolo, è lui che andò a vedere un cieco. Ma gli altri che cavolo stavano a fare lì? Erano più ciechi del cieco, perché non hanno visto un tubo, cioè i discepoli erano più ciechi del cieco, che non hanno visto il cieco. Ci avevano gli occhi e non hanno visto, sono passati. Ma fin qui niente di strano, mi starebbe pure bene. Non hanno visto, poretti, c'è bisogno di fare tutto un cammino, li facciamo camminare. Eccolo perché il brano bisognerebbe contestualizzarlo, a me questo non l'ho letto per contestualizzarlo a Giobbe, no? Per contestualizzarlo al Vangelo, potrebbe, però sarebbe carino vederlo.
Potrebbe essere,
mo sentiamolo, mo m'ammazza.
Potrebbe essere definita la capacità di Gesù di leggere lo stato d'animo passando.
Sì. Io però ritorno sempre lì, non mi fa l'ebreo. Cerca
allora
prova a spiegarti.
Non è anche italiano, se potete.
No, prova a spiegarti un po' la situazione, che vuol dire? Non ho capito. Sicuramente non lo vide, stranamente però lo percepisce, tant'è vero che poi dopo vedremo lo chiama, lui percepisce che c'è qualcosa di diverso. Stranamente a me però adesso interessa, ripeto, la lettura divina, no? E se si dice divina appunto si dice centrata su lui, è lui che mi dà il faro di lettura, quindi adesso dovrei seguire Gesù. E qui noto una cosa stranissima, che lui passa insieme con gli altri, ma lui vede e gli altri non vedono. Allora questo a me già comincia a far riflettere, ma quando comincia a vedere io? Quando comincia a vedere come vede lui? Quindi la sofferenza non la incontro io se non la vedo coi suoi occhi. Io penso di incontrare la sofferenza, vedremo che Giobbe dirà sta tipo di operazione, ma mi sa che non la incontro nemmeno. E poi dopo mi arrabbio con lui, no? Che cretino mi manda la sofferenza, con lui tipo con Dio, no? Ho paura che non ci ho ancora capito niente. Quello l'ha vista, l'ha talmente vista che adesso comincia il problema, perché dato che l'ha vista deve aver creato qualcosa al suo vedere. Non parla, Gesù non parla, l'ha vista, ma lui deve aver avuto una reazione così strana nel vedere sto cieco che i discepoli adesso sì intervengono, da cretini, da matti, ma intervengono adesso perché loro non vedono, quindi se non vedono stanno andando via. Gesù ha visto, ma chissà che tipo di reazione gli è venuta. Io me ne immaginerei, ma quel tipo di reazione che è venuta quando Gesù vede il figlio della vedova di Naim morto, no? Quella parolaccia che dicevamo la volta scorsa che vuol dire misericordia, no? Splagnizzo mai, gli è venuta una botta, ma proprio una botta di quell'utero materno che non finisce mai, che no, io questa no, non ne posso più, non ne posso più del dolore di questa gente, non ne posso più. E quindi non so che tipo di reazione, forse dagli occhi di Gesù, dal qualche cosa deve aver fatto, che non ci viene detto. Tu cerca di entrare dentro la parola, comincia a vedere quello che può funzionare lì dentro. Questo ha fatto qualcosa, perché sennò questi non avevano quella reazione. Che fanno? Interrogano Gesù. E qui mi fa stranire. Mi fa stranire, poi non so se la cosa fa stranire tanto. Che gli fanno a Gesù? Lo interrogano, fanno i professori a Gesù. Guardate, eccolo perché non conoscete il greco e vabbè, ma qui c'è un verbo proprio che è il verbo del professore, che è interroga. Non c'è l'alein, l'altro verbo che vuol dire e dissero a Gesù, e parlarono a Gesù. No, 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 lo interrogano. È come si interroga un alunno. Cioè, sono diventati loro professori, lui è passato, lui ha visto e questi lo interrogano. Ma guarda a che punto arriva l'arroganza umana, fino a che punto, cioè dice... Per favore, mo fammi capire, vediamo se hai capito, va, vediamo un po'. Che ne dici secondo te? Mo qui di chi è il peccato? Suo? Oh, ma qui c'è uno che soffre. E tu ti metti a interrogare me su cose. Ma ti rendi conto a che punto si arriva di arroganza? Da parte del discepolo verso il maestro.
È come quando uno c'è un incidente, se va subito a vedere. Non è che è ferito, ma la colpa di chi è?
Di chi è, di chi non è? Ma ti rendi conto? Questo fanno i discepoli, questo facciamo noi, non vediamo, men che meno odiamo la sofferenza, però che cos'è la sofferenza? Da chi viene, da chi non viene, da dove, da quando, da perché, tutto c'è, perché noi dobbiamo capire, sai, noi, se non capiamo, il discepolo deve capire, o prima di capire forse devi prendertela su di te, devi cominciarla a vivere, la devi vedere e te la devi mettere dentro, allora forse capirai, tanto che non c'hai capito niente, perché mi fai una domanda a cretino, a palla così, una domanda che vedremo è la domanda che farà Giobbe, che farà gli amici di Giobbe sul dolore, ma di chi è la colpa, gli diranno, no? E gli amici che gli diranno, vedremo da capire. Ma la colpa c'è un peccato, sicuramente è tua, Giobbe. Tu devi aver commesso un peccato.
La genealogia.
E se non è tuo il peccato, sicuramente il peccato è di mamma e di papà, ma di qualcuno è. Ma i discepoli stanno facendo una cosa strana. Stanno dicendo Giobbe, stanno mica dicendo una cosa strana. Dicono, e qui che succede? Succede che il peccato è questo. È colpa tua o è colpa di papà e di mamma? E la sofferenza dove sta?
Il male
sta. Perché io mi devo sempre sentire dalla parte del giusto, sono gli altri che sono crediti. Guardate Gesù come è completamente diverso. Allora quando andremo a fare nel Nuovo Testamento, che cos'è la sofferenza per Gesù? Vedete che c'è una soluzione che non ha niente a che vedere con le soluzioni nostre, che non ha niente a che vedere con la soluzione di Giobbe. Seppur bella, seppur eccezionale, seppur... che non ha niente a che vedere con la soluzione di Ruth, del Siracide e del Coelet. È la soluzione di Gesù, guarda. che vede e si fa venire in attacco del bile che non finisce mai. Ho detto, questa la devo prima, questa non se ne può più, me la devo più io. E se ne è presa lui. Ma qui il discorso appunto può diventare ancora più complicato. Voi immaginatevi a questo punto, ed ecco la, dove poi dopo la cosa fa ancora più senso, immaginatevi il dolore di Gesù, la sofferenza di Gesù. Questo Gesù sta andando a morire, stanno andando a Gerusalemme, e tra due giorni arriveranno a Gerusalemme, ci sarà il Giovedì Santo, quindi ci sarà l'Eucaristia. Due giorni prima questi signori discepoli ci hanno capito un tubo di quello che sta succedendo. Sono stati anni con lui e ancora non hanno capito chi è Gesù e quello che voleva. Tanto che questo si fa prendere da un attacco di misericordia verso il cieco che stava lì, e loro che gli fanno da professori. Ma ti rendi conto? E allora mettiti adesso nei panni di Gesù, che c'ha la voglia matta da dare una mano a sto cieco. E se sente questi ai quali dovrebbe lasciare la sua eredità, che tra due giorni lui non c'è più, e si dice, ma che ci hanno capito questi? Ma chi in mano a chi la lascia sta commedia? A chi? Ma gli starà a fa male o no? Ma il male mio, il male mio.
Come
il dito mi si è rotto, sapessi quanto mi fa male. Io non discuto, no, scherzo. Ma pensa al male suo. Dove sta la sofferenza di Gesù? L'abbiamo trovata la sofferenza di Gesù qui leggendo. Vide e quegli altri non interrogano. Ma lo capite che qui è sofferenza di quelle brutte, non sono mica chiacchiere. Sofferenza di questa gente che non capisce, io dico loro, ma sofferenza mia che non capisco ancora. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di comprensione quando lui che ci dice, ma che volete capire? Ma gli volete bene davvero a quella persona lì? No, su quella persona state facendo tutti i vostri ragionamenti. Avrà fatto peccato? Non avrà. Ma il giudizio me lo date a me o me lo volete fare voi? Volete fare? Voi sapete fare Dio? Voi fate Dio. Sempre come al solito, ci fosse una volta che non mi mettete a posto mio. Una volta, vi state sempre lì a mettere a posto mio. E fate quello che dovete fare. Fate gli operai della vigna, andate alla vigna, ma ci volete andare alla vigna. Sempre gli altri ci vanno, tu non ce vai mai, tu sei sempre quello che deve gestire tutto, tu devi sempre far Dio. Mi sta dicendo questo leggendo lì, non so se E quello che è interessantissimo è poi la risposta che ti dà lui. Lui non gli dice, no cavolo, mo mi avete rotto, mi sono stufato, ma volete capire? Lui per niente, lui quasi non si scompone. Lui che gli dice? No. Ma non ha colpa né lui né l'altro, il problema è tutto un altro. E se mette lì a rispiegare un'altra volta, ben sapendo che tanto non capirebbero comunque. Ma non gli fa una di quelle romanzine di l'avete rotto, non se ne può più, che io lo potevo fare, anzi, io tante volte lo dico, ma perché non me la fai una volta? Una volta, e dimmi, e spaccami la capoccia, e provaci, dai, io te prego. Fammi sentire sta botta che proprio mi deve fare, fammi male. Perciò non mi sveglierò e dirò, signore mio, porca la pelle, scusa. Ma non riesco a chiederti scusa nemmeno, perché vedi quanto sono carogna. Io sono sempre convinto di capirle più degli altri, le cose. Ho paura che non devo più capire le cose, le devo cominciare a fare, a gestire, ad amare. Questo talmente amava quel vecchio, quel cieco dalla nascita, che non è che il cieco stava lì a quel punto. Eccolo perché dico lui, deve averlo visto in un modo strano. Perché questo non gli ha detto A, ma proprio non gli ha detto niente. E che è successo? Che una volta che ha spiegato ai discepoli quello che è andato lì, ha fatto lui. E l'ha guarito. E questo voi immaginate questo, che io potevo dire, ma come ti permetti? Ma che sta a fare? No? Ma chi ti ha chiesto niente? No, no, tu devi guarire. E l'ha guarito. L'ha fatto vedere. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Qui sarebbe da seguire il testo, no? Che poi gli altri si offendono. E lui è talmente contento che fa peggio di quello. Sta buono, no? Perché ancora di più complica la vita di Gesù. Ma Gesù lo sapeva che si sarebbe complicato la vita da solo. Non fa niente, non fa niente. Ci va direttamente da questo. Nasce tutto da quel vedere. Lui vede. ma vedi in un modo, ma quando riesco a vedere con te, Signore mio, quando? Non me la dai sta grazia grossa di vedere gli altri come li vedi tu, di vedere mia moglie come la vedi tu, i miei figli, quelli che mi stanno attorno. Invece mi alzo la mattina e dico, porca, ricominciamo da capo oggi. Ah, ieri mi sono scordato, oggi vedi tu quell'altro. Oh, che to di che fa oggi lì, mo al lavoro, già lo so. Comincio a tirarti sulle maniche perché oggi toccare litigare. Ma sarà questo il modo di vedere? O è un altro quello proprio da farsi prendere la moglie da matti, come se la faceva via? Con tutti, mo qui perché abbiamo preso questo. Vi ricordate quella di Zaccheo, no? Che stava sopra l'albero? Lascia tutti, se rompe, orca, devo andare da quello. Ma che t'ha fatto quello? Ma lascialo quello. No, sapessi quanto mi piace pure quello. Quello, ma lo sai quello chi è, Signore mio? È quello, magna, beve, dorme, fa un casino, ammazza, ha fatto di tutto. Quello, mi piace quello. Oh, no, tu sei proprio matto, guarda. Se non ti ammazzo io, ma chi ti ammazza? Però mi è stata fatta guardando il testamento, io non ho Giobbe. Però per dire Giobbe, riprendiamo...
La psicosi.
Sì, riprendiamo... Giobbe però, lo vediamo dalla domanda che fanno i discepoli, no? Chi è che ha peccato? Lui o i genitori? E allora, prendiamo adesso un attimino Giobbe da questo. Perché? Perché l'idea era questa, che ci avevano in quel periodo, non nel periodo di Gesù, nel periodo ma molto molto lontano, c'è il problema della sofferenza, della malattia, del dolore. Chi è che lo fa venire? Perché la sofferenza? E allora, diciamo, in quel tipo di cultura la cosa funzionava in questa maniera. Se non eri ebreo, la sofferenza era ben sistemata, perché di dei non ce n'erano uno, ma ce n'erano tanti. E in questi tanti dei c'erano pure gli dei cattivi, perché funziona così la vita, sai, mica sono tutti buoni, bravi e belli. C'erano pure gli dei cattivi, e questi dei cattivi che facevano? Aizzavano degli uomini a diventare cattivi perché gli servivano per le loro nefandezze, e quindi ecco che arrivava il male dentro l'umanità. Il male c'è, la sofferenza c'è, perché ci sono gli uomini cattivi che le portano dentro, ma questi uomini cattivi poi non hanno la colpa nemmeno da loro. La colpa di quel Dio ancora più cattivo che vuole ste cose, punto. Quindi non ti preoccupare, queste cose ci staranno dentro sempre, perché tanto quegli dei cattivi non li ammazza nessuno, gli dei sono immortali, quindi il male ci sarà sempre. Per cui qual è la conclusione? La società è un'eterna lotta tra il bene e il male. Chi vince e chi è più forte. Oggi tocca a me, domani a te. Questa era la struttura della società di allora, funzionava così. E fin qui niente di strano. Questa struttura, anche l'ebreo, che pensava di essere intelligente o diverso, ce l'aveva. Solo che c'aveva un grosso problema. Mentre questi dicevano c'è il Dio buono e il Dio cattivo, questo ce n'ha uno che è Dio. Ma che famo questo Dio? Questo o buono o è cattivo. O è cattivo e buono insieme. No, cattivo e buono insieme era un po' un problema, era proprio un Dio schizofrenico. E siccome il mio Dio non può essere cattivo, perché il mio Dio è mio Dio, sarà forte, è buono. Però il male è dolore, ma non viene più da Dio. E però appunto non viene più da Dio, ma secondo quella concezione non viene da Dio, ma ci sono gli uomini cattivi. Allora viene dagli uomini cattivi. Eh sì, l'unica soluzione è che può venire dagli uomini cattivi. L'ebreo non è che fa ragionamenti strani, l'ebreo era molto concreto, ve l'ho sempre detto. Quindi prende le cose concrete e stabilisce che il problema è quello. Toglie il Dio cattivo, ma il giochetto rimane uguale. Il male c'è perché ci sono gli uomini cattivi. Punto. E se gli uomini cattivi ci sono, funziona così. Ora l'unica domanda che mi posso fare è come fanno questi ad essere cattivi. Già, è un problema. Però li vedo che sono cattivi. Io adesso prendo la cosa così com'è, e qui i saggi danno delle risposte su quali potrebbero essere gli inizi di questi uomini cattivi, no? Sarebbe la legge del capitolo 6 della Genesi. Dopo Caino, sti figli che fanno casini vari a destra e a sinistra, se trovano il male, gli nasce lì, no? Questa ammazza comincia, quindi invidia, la gelosia, gli nasce tutto lì, funziona tutto, perfetto, tutto quello che ti pare. Ma in conclusione però, che vuol dire tutto sto tipo di discorso? Una cosa sola, che tutto sto male comunque sta a carico degli uomini, che in qualche maniera devono cercare di risolverselo. Allora, Ed eccola la domanda dei discepoli e la stessa domanda che si fa Giobbe con gli altri, soprattutto che gli fanno i suoi amici quando sta lì. Ma se c'è questo male, cavolo, no? C'è una colpa di qualcuno. Ed è automatico, logico, normale che il primo ad essere colpevolizzato è chi ce l'ha. Non può non essere che è così, ma mi pare normale. Se tu c'hai l'influenza è chiaro che ti sei comportato male tu, mica io. Perché io l'influenza ho vissuto con te, non l'ho presa, quindi vuol dire che se tu l'hai piata la colpa è tua.
Io l'ho presa su WhatsApp.
Poi tu te puoi stabilire come te, no, perché io ho fatto le stesse cose tue, sì vabbè, ma da qualche parte tu hai sbagliato. Allora cominciamo a esaminarti. Allora c'è uno screening e noi oggi diremo di esami di coscienza da vedere, da fare, da mettersi dentro, di qua, di là. Finché uno alla fine non ne poteva più dire, ho capito, sono colpevole, giù, botte, perché finiva così, non è che finiva. Ma pensate però che solo allora, pure oggi funziona, non è fatto di stessa. Sono colpevole, c'è poco da fare, sono colpevole, perché pur de non sentite, decido così. Invece c'era quello tocco, il tuo gioco diceva, io è inutile che spiego, ogni tanto non è vero, non so io. E allora ecco che la soluzione se dovesse, non sei tu, è tuo padre, è qualcuno che ti sta attorno. Ma ragazzi, ma è inutile che sfuggiamo il giochetto, sta lì, perché non è che ci può essere un'altra soluzione, eh? O tu o quelli che ti stanno attorno, o la terza via che era Dio, che ovviamente io come ebreo ho tolta. Ed era così, e Giobbe insiste, dice, se no non è così, non è così, dai, dammi la soluzione, qual è per forza così, non ce n'è un'altra. Giobbe dà la sua soluzione, vedremo, Coelette ne dà un'altra, ma sempre di questo tipo e via di seguito. Ma vedete che le soluzioni erano talmente personali che ai tempi di Gesù i discepoli ancora stanno con lo stesso problema. Ma di chi è la colpa che questo è nato cieco? È sua o di papà e di mamma? Ma caccia, gli dice Gesù, ma quando comincia a ragionare diversamente? Ma te vuoi muove? No, non si era mosso. È passato Giobbe, sono passati 800 anni, e ancora non si erano mossi di pezza, stavano ancora lì inchiodati. Capite quindi che il problema era talmente forte che non si riusciva a schiodare, c'erano molti, oggi diremo tabù, che stavano dietro, che non venivano fuori. Allora Giobbe dà un certo tipo di soluzione. Il primo momento di soluzione, diciamo così, è la rabbia che lui c'ha dentro. Ce n'ha tanta. Perché lui sta male davvero, lui sta male fisicamente, sta male psicologicamente, sta male nella società, non c'è più niente. Lui ci aveva tutto, la storia la ce la siamo detta o no? No, nemmeno la storia è
stata.
Sì, sì, indietro.
Io già ho sentito.
La storia è la. Vabbè, fammi una cosa. Lui l'ha già sentito. No, perché il problema sta tutto qui. È inutile che parliamo di cose, no?
C'era tutto, tutto.
Il libro funziona un po' in questa maniera. Ci sono i primi due capitoli, che sono l'introduzione al testo, e poi gli ultimi due, che sono la finale. Che di per sé li potresti togliere, però sono quelli che ti spiegano il perché sto Giobbe si incavola e l'amico suo gli risponde in un certo modo. Perché è un, dice il libro, no? È una specie di scommessa che Dio fa con Satana, no? Satana, attenti, non è quello che io immagino, cioè il demonio, il diavolo. Satana era la persona più intelligente che Dio aveva nella sua corte, con la quale aveva una relazione di quelle proprie differenti. E chiama, noi oggi diremo, chiama il suo amico intimo, chiama la persona più intelligente, gli va e si sbottona con questo e gli dice, hai visto Giobbe che è bravo, è preciso, è perfetto, fa tutto bene. E che lui dice, certo, grazie che fa tutto bene, c'è tutto. Pure io saprei fare tutto. Ma voglio un po' tutto, poi vediamo come funziona. E Dio dice, dai, provaci, facciamo così.
Cioè Dio dice,
sì, sì, sì.
Dice, dai,
vai, fai tutto. E comincia. Questo gli toglie tutto, di qua, di là, i beni, di sotto esonerati, gli ammazza i figli, e fa tutto. E Giobbe sta lì. Giobbe? Sì, ma
perde tutto, moglie, figli.
Ma questa è un'altra concezione che andremo anche qui a vedere, un'altra idea teologica che c'è dietro.
Sì, la strage.
A capire, eh? Perché Dio?
Terremotato.
Vedremo. altro che se scenderà. Interessante un Dio così, non era mica un Dio come tanti altri. Dio, beh, non a casa è Dio mio.
Io non ho fatto quasi che mandavamo,
ci hanno scordato.
La moglie muore?
No, la moglie non
dimuore. Era lei che diceva.
Amore non dimuore.
Mi dà addosso. Mi dice ancora che credi, ma non è che succede. Se gli avessi dato subito la moglie, forse era un tempo.
No, no. Anche lì sarebbe da. No, cerchiamo di leggerlo bene, però sarebbe interessante. Quindi era così. E quindi funziona che ovviamente che ne. Perché Giobbe si ritrova solo, senza niente, no? E ovviamente abbandonato da tutti e da tutti. Lui sa male, ovviamente c'ha tutte le cose. Sta lì e non sa più che fare. Allora si mette vicino a una montagna di immondizia, sta lì, se la guarda come di questa è la fine mia, e aspetta di morire. E lì arriva la cosa carina. Arrivano tre amici che vogliono fare gli amici davvero, quindi la prima cosa che fanno lo vanno a consolare, e lo consolano alla maniera giusta, almeno all'inizio, quella cosa che normalmente non è, pure la consolazione non è una cosa che tutti sanno fare, che si arriva lì con condoglianze di qua, con condoglianze di là, e poi dopo, e poi la prima cosa che fanno, stanno una settimana in silenzio, bloccati lì, con lui. E lui sta lì con loro, stare insieme, con la persona che soffre è una cosa che, come fare a stare insieme? Mica semplice, però sarebbe da vedere pure quello discorso. Poi tu pensi che a quel punto gli amici parlano, no, parla Giobbe. Dopo una settimana è Giobbe che comincia a tirar fuori quello che è, e comincia a tirar fuori quella settimana di, diciamo così, di meditazione che ha fatto, e comincia a dire... Ma perché? Ma che mi è successo? Ma come mai? Ma quanto era meglio che queste cose non succedessero? Anzi, quanto era meglio che io non fossi mai nato? Almeno mi risparmiavo questo. Sì, tutta la vita che ho passato è stata bellissima, è andato tutto bene, però rinuncerei anche a questo. Perché è talmente forte il dolore che provo adesso che rinuncerei anche a tutto questo. Pensate a che punto sono. Quindi chissà che tipo di sofferenza stava provando questo. Ma non lo dice come l'ho detto io, lo dice molto forte, lo dice quasi bestemmiando, ma non ci riesce a bestemmiare a certi livelli, nel senso bestemmiare vuol dire lanciare cose contro Dio, lui non le lancia, lui la lancia contro se stesso, era meglio che io non fossi mai nato, e nemmeno contro gli altri, tra l'altro. Quindi va avanti così, lui a un certo momento si calma, e come si calma comincia il suo primo amico, Elifaz. Gli amici erano tre. Questo Elifaz è quello che, da come si vede, era un po' il possetto della situazione. Quello che ci capisce più di tutti, quello che le cose le sa organizzare e dire bene. Gli altri due un po' ripetono quello che lui dice, quasi gli fanno da coro. Ed è carino perché quel poema si può rappresentare, io più di qualche volta l'ho fatto con i ragazzi da questo punto di vista. È proprio, sono monologhi, uno l'altro, no? Finché alla fine esce uno dal pubblico, è Liu, l'ultimo, che va su sullo spettacolo e dice: avete sbagliato tutti, avete rotto le scatole, eccolo perché Giobbe mo vince, perché voi non siete capaci di fare una lotta, come si dice, e mo te lo spiego io. E poi arriva l'ultima scena, dove ovviamente Dio si presenta, no? E diciamo risolviamo questo problema, visto che per te è così importante risolverlo, io ci sto, risolvo. Quindi un po' in sintesi il discorso è questo. E quindi Giobbe, quindi ritorniamo lì dal capitolo 3 in poi, comincia a arrabbiarsi, dice, queste cose così non vanno. Ed Eliu, sì, ed Eliu Elifaz, no? Il primo amico, quello, e comincia a dare, diremo noi oggi, non delle soluzioni, è intelligente questo, ma che si sa, sai che si preti quando fanno le cose, sanno fare, non va lì, spara subito la soluzione, perché se sparasse la soluzione quello che sta così male, come minimo ci avrebbe mandato di corsa, ma giustamente, ma mi sa, e questo quindi è un grande psicologo anche da certe cose, lo esamina, e la prima cosa che gli dice dispiace veramente, proprio mi dispiace. Certo, e gli ricorda tutti i tempi belli, gli ricorda come le cose erano andate, tutto il discorso. Quindi prende il discorso, guarda, è un poema eccezionale, sarebbe da prenderlo in ebraico, perché poi certe cose sono ancora più interessanti. Finché ovviamente arriva, no, dice, per cui Giobbe, tu devi ritornare così, tu devi ritornare, perché tu puoi ritornare così, perché Dio è grande, Dio è buono, Dio sicuramente ti sta aspettando. Capisci però che se le cose stanno così, e qualche motivo ci deve essere. E allora io sono qui con i miei amici, con gli amici che siamo noi, per darti una mano, proprio in questo senso. Guardate com'è gentilissimo questo uomo. Ti dobbiamo dare una mano a far sì di trovare dove sta quell'ingranaggio, quel granello che ha fatto sì, che ha fatto crollare questo discorso. Ecco. Perché tu devi ritornare giù.
Confessa.
Confessate. Dimmi. Vedremo che Elio glielo dirà alla fine, no? Quello è il giovane che arriva. Confessa Giobbe, confessa che hai peccato. E lì il Giobbe proprio esplode ancora più. Io confesso di aver peccato. Ma tu non sai che cos'è il peccato. Vabbè, però leggendo perché va bene da questo punto di vista. E allora gli fa questo tipo di ragionamento. C'è un qualcosina, Giobbe, vediamo che cos'è. E Giobbe comincia il suo discorso ed è carinissimo perché lui fa tutta una descrizione di come lui vede la vita, eh? Da quando che c'è stata, da quando non c'è stata, le stelle, il mare, i monti, gli animali, i fiori. E io l'ho visti tutti belli, ma a me mi è andato tutto bene, signore. Ma toccavo, non ho sbagliato. No, non c'è errore, non ci può essere errore. E comincia. E che insiste, no, ci deve stare, dai, Giobbe, no? Se vogliamo scherzare, scherziamo. E qui Giobbe si comincia un po' a prendere, dice, ma come se vogliamo scherzare? Perché secondo te io sto scherzando? Io non lo trovo l'errore, non lo trovo. Non può essere quello che dici tu. E Giobbe comincia, allora aspetta che rifletto. Giobbe riflette su tutto se stesso. E comincia a fare un discorso sulla sua vita, non più su quello che è generato. Quindi fa un discorso sulla sua vita, sui suoi figli, sulla moglie, su tutto il resto. Riflette, riflette, ma non lo trova. Non lo trova. Ed Elifaz insiste ancora. Allora a sto punto Giobbe sbotta e dice, no ragazzi, allora prima te posso capire e io mi ci metto e poi mi ci rimetto e adesso mi ci posso rimettere ancora, ma dimmi, dai, allora... Lì è bellissimo, no? Perché gli dice, dammi tu una mano, fammi capire dove sto sbagliando. Io non riesco a capire. Io non sto sbagliando da nessuna parte. Non mi posso prendere una colpa che non so di che cosa è. Non è mia la colpa. Io non sto sbagliando, per favore, fammi capire. Quindi attenti, lui ha fatto una riflessione tutta sua personale, sul dolore, prima guardando gli altri, poi guardando se stesso, non c'è niente. Adesso comincia un'ulteriore precisazione, qui è grandissimo il gioco da questo punto di vista. Che cosa fa? Allarga lo spettro, siamo al capitolo 15, dove lui comincia a dire una cosa stranissima, ma che forse non ho notato bene il mio dolore e me lo sono fatto tanto importare a me, ma forse questo è un dolore che rientra nel ciclo dei dolori di tutti. E comincia a fare un discorso sul dolore degli altri. E comincia a dire ad Elifaz, lasciamo perdere il mio. Io mi posso pure dichiarare colpevole come tu vuoi, ma questi altri, ma che t'hanno fatto? E comincia. Perché questi altri, lui dice, secondo la Bibbia non funziona, è così? Quando tu mi dici, gli cita dei salmi, no? Salmo 73, poi il Salmo 1. Quando tu dici che l'empio sta lontano da Dio e che vicino a Dio c'è il povero, poi ragazzi, qui non è vero niente, qui non è vero, perché l'empio non sta lontano da Dio, perché stare lontano da Dio significa star male, perché questi c'hanno tutto, l'empio c'ha tutto, e c'ha tutto dalla mattina alla sera, c'ha tutto lui, c'ha tutto la madre, c'ha tutto il padre, c'ha tutti i figli, ce l'hanno tutto. Me lo spieghi perché questi c'hanno tutto e i poveri, e fa l'elenco dei poveri, no? Quello al quale avranno rubato la mucca, quello al quale rubano il pascolo, quello che... Questi non c'hanno niente. E quindi questi che non c'hanno niente, c'hanno il dolore, c'hanno peccato? Questi hanno fatto peccato secondo te? Ma Dio chi va a difendere? Ma che Dio è? Un Dio buono dove? con quelli che hanno le ricchezze. Non mi quadra sto discorso che fa Giobbe, non va bene sta logica, non può andare bene. Cioè ha ampliato lo spettro, cioè io posso pure starci, che io sono cattivo, che io non so dove, ma fammelo capire un giorno, ma sto gioco grande non ce lo vedo più. E quanto lui lì insiste in dire, quanto questo è grande, perché i malvagi sono sempre pochi e hanno tanto, 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 tanto. I poveri sono sempre tanti e hanno poco, poco, poco. Me lo devi spiegare sta cosa come funziona. Ma lui non se la prende mai con Dio, mai. Lui se la prende con Elifaz e dice non funziona sta gioco, non funziona. Qui Elifaz non sa più che rispondere, si arrovella anche lui allargando il discorso, no? E vabbè, e quindi va avanti così, però vedo che già è quasi ora, è arrivato il nostro referendum. Comunque ci fermiamo qui, perché qui poi dopo arriva, ovviamente arriva quell'altro Eliu, no, che gli spiega e dice certo, sei stato cretino, caro Rifazio, dovevi insistere lì, perché lì deve stare la colpa del gioco. Lui perché si sente grande, questa è la grande colpa, che lui si sente giusto. Quindi ancora di più è colpevole del discorso ed eccolo perché Dio lo protegge. Allora a quel punto Giobbe sbotta e dice non voglio più parlare con voi, perché tanto voi, io che parlo con voi, io sarei dire un po' come ha fatto Gesù, io non ti parlo più, ti spiego solo. Ma no, è inutile fare discussioni, perché tanto non capisci, hai bisogno di atti, di gesti. Allora lui cerca un gesto clamoroso che alla prossima volta vedremo, ed è un altro tipo di linguaggio che subito arriva dal capitolo 38 in poi. Voglio parlare col padrone, voglio parlare solo con lui, perché voi non siete più gente affidabile. Voglio parlare con Dio, vediamo lui che mi dice. Perché voglio capire da lui perché di questa ingiustizia, di questa grossa sofferenza che c'è nel mondo, perché se non me la spiega lui a sto punto c'è poco da fare. Voi non siete stati capaci di spiegarla, né me la spiegherete mai. Ho fatto un po' una sintesi del gioventù, più della nuova cosa. Ma ragazzi, voi mi fate fare sintesi invece di spiegare. Tutto
discorso.
Va bene, allora sai che tocca a te.
Eccoci.
La prossima volta ve lo farò vedere un pochettino con i pupazzetti come progresso.